Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Pastoran, nessuna pietà contro terroristi al soldo dei nemici dell'Iran. Governi occidentali ipocriti reprimono proteste interne e incoraggiano rivolte in altri paesi. Bajam, Iran, non disposti a negoziare sotto minaccia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 6 dicembre 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. A tra poco. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha elogiato il fermo e decisivo trattamento riservato dalla magistratura nei confronti di un certo numero di rivoltosi affiliati all'agenzia di spionaggio israeliana Mossad, affermando che non verrà mostrata alcuna pietà ai rivoltosi, ai teppisti, ai terroristi che servono i nemici del paese. Il comunicato dei Pastoran arriva dopo che domenica la magistratura iraniana ha annunciato la pena capitale nei confronti di 4 persone condannate per essere coinvolte nei recenti sanguinosi tumulti, con l'ordine diretto dell'agenzia di spionaggio del regime sionista Mossad. Per i Pastoran, le condanne emesse contro rivoltosi che collaborano con Israele hanno mostrato la sensibilità e la serietà dell'organo giudiziario iraniano nel salvaguardare la sicurezza dei cittadini, guardiani della rivoluzione islamica. Poi si riferiscono e si rivolgono a tutti gli organi statali del paese, invitandoli a prestare una maggiore attenzione alle proteste pacifiche e alle legittime richieste del popolo, affermando: le forze di sicurezza, l'intelligence, la polizia, i volontari del Basij non esiteranno a trattare con fermezza e con la forza contro chi minaccia la sicurezza sociale e l'ordine pubblico in Iran e non mostreranno alcuna pietà contro i rivoltosi. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha annunciato l'arresto di una rete di persone legate al Mossad e che i membri hanno rubato, distrutto proprietà private e pubbliche, hanno rapito persone e le hanno interrogate. Il rapporto afferma che le presunte spie avevano armi e ricevevano salari dal Mossad sotto forma di criptovaluta. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Serkanani ha denunciato l'ipocrisia dei governi occidentali, i quali sostengono la repressione dei manifestanti pacifici nei rispettivi paesi e allo stesso tempo incoraggiano rivoltosi nei paesi indipendenti. Alcuni paesi occidentali hanno commesso al mondo numerosi crimini fra golpe, cospirazioni, interventi militari e guerre, causando innumerevoli vittime e pesanti devastazioni. Adesso fingono di essere difensori dei diritti umani in altri paesi, lo scrive o lo ha scritto il diplomatico su Twitter. Nonostante le false pretese di difesa dei diritti umani, gli occidentali non sono riusciti a nascondere il loro vero volto. La loro vera natura è infatti contraria ai diritti dell'uomo, ha aggiunto il diplomatico iraniano. Khamenei ha ribadito anche l'impegno della Repubblica Islamica nei colloqui volti a rilanciare l'accordo nucleare del 2015, piano d'azione congiunta globale Barjom con le potenze mondiali, ma ha chiarito che Teheran non è disposta a negoziare sotto minacce. Parlando ad una conferenza stampa, il portavoce iraniano ha tenuto a sottolineare: gli americani sanno che l'Iran non è disposto a negoziare sotto pressione. Ha detto che la posizione dell'Iran nei colloqui nucleari è completamente chiara. La Repubblica Islamica si è impegnata negli sforzi diplomatici per raggiungere un accordo. Il diplomatico iraniano ha osservato che il raggiungimento di un accordo servirebbe gli interessi dell'Iran, degli Stati Uniti e dei paesi europei, i firmatari del Barjom, e poi ha esortato gli stessi paesi occidentali a non arrendersi a Washington e alle sue condizioni che vengono imposte. Khamenei ha affermato che l'Iran ha sempre rispettato i suoi obblighi ai sensi dell'accordo nucleare, ufficialmente noto come appunto piano d'azione congiunta globale. E sono stati gli americani a abbandonare unilateralmente Barjom, e poi hanno violato e hanno messo in atto sanzioni contro l'Iran. In concomitanza con la visita nell'area del Golfo Persico, soprattutto nel Bahrain, del capo dell'entità sionista Isaac Herzog, il popolo del Regno del Golfo Persico è tornato in piazza anche ieri per ribadire il proprio sostegno al popolo palestinese, condannare allo stesso tempo l'occupazione israeliana. È giunto domenica a Manama, dove è stato accolto dal re al-Khalifa. Herzog è diventato il primo presidente del regime israeliano a visitare ufficialmente il Bahrain da quando le relazioni sono state normalizzate nel 2020 con il controverso accordo di Abramo, promosso da allora amministrazione americana di Trump. Lunedì sera a Manama i giovani hanno scandito slogan "Morta Israele" per poi descrivere la visita di Herzog nel loro paese come un tradimento del regime al-Khalifa nei confronti del popolo palestinese, una posizione condivisa dalle ONG per diritti umani, fra cui Bahrain Society, e poi Ahmed Karis, esponente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, ha dichiarato in un'intervista esclusiva all'agenzia Iran Press che la visita del capo dell'entità sionista Herzog in Bahrain è stata una pugnalata alla schiena del popolo palestinese. Restiamo sul tema movimenti di resistenza palestinese Hamas e Jihad Islamica, con sede nella striscia di Gaza, hanno condannato fermamente la visita nel Bahrain del presidente del regime sionista Isaac Herzog. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, si è recato nel Qatar, paese che sta ospitando la Coppa del Mondo, per la prima volta da quando due paesi dell'area del Golfo Persico hanno ristabilito relazioni diplomatiche in seguito a 4 anni di rottura totale dei rapporti. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, afferma che le misure come il price cap sul petrolio non influenzeranno l'andamento dell'operazione militare russa in Ucraina. Non riconosceremo alcun tetto sul prezzo del petrolio russo, ha aggiunto Peskov, precisando che una risposta russa al price cap europeo è in fase di preparazione. I periodi di relativa pace e prosperità nella storia dell'umanità, come quello che la maggior parte del mondo ha vissuto all'inizio dell'era post-guerra fredda, non devono essere rare parentesi o semplici deviazioni da una norma storica in regole, lo scrive il cancelliere tedesco Scholz in un articolo di opinione pubblicato sulla stampa locale. Il ministro della difesa turco ha annunciato che l'accordo sul grano ha già consentito l'esportazione di oltre 13 milioni di tonnellate di prodotti dai porti ucraini attraverso il Mar Nero. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Embargo sul petrolio russo, il tetto del prezzo è impossibile. Quest'anno l'Europa dovrà abituarsi a vivere senza il petrolio russo e la risposta di Mosca al cosiddetto price cap. Price cap, il tetto al prezzo del petrolio russo deciso dall'Unione Europea. Il tetto artificiale al prezzo del petrolio russo, deciso formalmente dall'UE nel fine settimana, rischia di diventare la più inutile, forse dannosa, delle misure sanzionarie dirette contro Mosca e adottate a proprio svantaggio negli ultimi mesi da Bruxelles. Dopo un'accesa disputa interna tra paesi che intendevano fissare una soglia a livello risibile di 20 o 30 dollari al barile e altri preoccupati per le conseguenze dell'iniziativa, la quota è stata alla fine fissata a 60 dollari. Qualunque sia il tetto, gli effetti non saranno comunque quelli desiderati dall'UE o da Washington per una serie di ragioni, prima fra tutte l'ovvia indisponibilità della Russia a partecipare ad un schema di manipolazione del mercato del greggio criticato dalla grandissima parte dei produttori globali. Il governo russo ha infatti ribadito che non intende vendere petrolio a quanti aderiranno al price cap, qualunque sia la cifra stabilita, anche a costo di rallentare la produzione. In quest'ultimo caso, la diminuzione della quantità di petrolio disponibile sui mercati determinerebbe un aumento delle quotazioni, così che da un lato la Russia compenserebbe le entrate perse dalle mancate vendite dovute al tetto e dall'altro l'Europa finirebbe comunque per pagare un prezzo più alto del greggio acquistato da qualsiasi fornitore. L'altro problema fondamentale dell'ennesimo progetto autolesionista di Bruxelles è la non collaborazione dei maggiori acquirenti di petrolio, Cina, India su tutti, e l'assenza di strumenti per spingere questi paesi all'adesione al price cap.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della grande Persia fino ad oggi. In questo programma parleremo dell'arte metalli e vetri. Tra le monete e diverse tecniche sull'arte metalli e vetri utilizzate in epoca sassanide, ne esisteva una che prevedeva un rilievo preliminare e poi un'incisione. Incisione e rilievi venivano poi ricoperti da una sottile foglia d'argento che ne aumentava il contrasto della decorazione. Un'altra tecnica implicava la creazione di incisioni sul corpo d'argento dell'oggetto entro le quali veniva posto e battuto un filo d'oro. La medesima tecnica veniva impiegata nella produzione di altri oggetti come scudi, impugnature di spade, pugnali e coltelli, o anche di cucchiai e forchette. Esemplari molto belli di questi oggetti sono conservati nel Museo Reza Abbasi a Teheran. Oltre alla loro importanza storica, questi oggetti testimoniano che l'arabesco, poi diffuso in epoca islamica, ha le sue origini nell'Iran preislamico, nell'arte sassanide. Altri oggetti metallici venivano prodotti con stampi e solo successivamente incisi. Abbiamo un piatto decorato con pietre preziose con la superficie dorata adornata da rubini, smeraldi e placche d'argento. L'immagine principale del piatto è quella del re, ritratto mentre siede sul trono oppure a caccia o nel momento dell'incoronazione per mano del dio. Tra le più belle coppe c'è quella famosa come Coppa di Salomone, che apparteneva a Khosrow Anushirvan e che il califfo Harun al-Rashid donò a Carlo Magno, che finì per essere inclusa nella collezione di St. Denis. Oggi essa è conservata nella Biblioteca Nazionale di Parigi. Su questa coppa c'è l'immagine di Khosrow Anushirvan sul trono. Le gambe del trono formano due statue di cavalli alati e l'immagine è incisa su una sfera di pietra vitrea chiara e trasparente, mentre sulla base è incastonato nella parte interna un rubino rosso. Il re è seduto in un modo che lo fa apparire nell'atto di alzarsi in piedi, ritratto frontalmente con la mano appoggiato alla spada, mentre accanto a lui si vedono alcuni cuscini uno sopra l'altro. Le bande della sua corona sono parallele e descrivono un ricciolo diretto verso l'alto. Intorno a questa immagine si stendono tre file circolari di vetro rosso e bianco, ciascuna con l'incisione di un bocciolo che raggiungono il bordo della coppa in alto. I cerchi di vetro si allargano gradualmente man mano che proseguono verso l'alto e gli spazi sono colmati da pezzetti di vetro verde di forma romboidale. Il bordo all'esterno è ricoperto di rubino, mentre il resto della coppa è d'oro. L'uso di tutti questi colori complementari mostra come l'artista fosse versato nell'arte di associarli tra loro. Questo modo di decorare gli oggetti con pietre preziose e colorate, tipica innovazione iranica, superò i confini dell'Iran fino a raggiungere le sponde dell'Oceano Atlantico. Un'altra coppa, tutta in argento e finemente sbalzata, appartenuta a Khosrow Anushirvan, si trova al Museo Hermitage. La coppa ha la stessa scena del re che siede sul trono, descritta sopra, con la sola differenza che sono presenti due servitori per ciascun lato del trono, pronti al servizio. Nella parte più bassa della coppa vediamo il re a cavallo in una scena di caccia. Il fatto che il re sia separato dal resto della superficie per mezzo di una linea orizzontale e il posizionamento delle mani lungo un'unica fila lungo l'ultimo terzo della verticale mostra come gli artisti persiani fossero interessati allo studio delle proporzioni e alla divisione dello spazio in porzioni regolari e la composizione assiale, insieme alla simmetria asimmetrica, testimonia la loro grande e profonda esperienza artistica. Un'altra coppa dello stesso sovrano è esposta al Museo di Teheran. Parti dell'oggetto sono scomparse senza che la sua struttura fondamentale ne sia stata compromessa. Il re è raffigurato seduto, come nelle coppe precedenti, sul trono, posto sotto un arco. Questo si trova in un quadrato i cui lati verticali sono coperti da piccoli cerchi, 7 per ciascun lato, nei quali sono incisi degli uccelli. Fuori dal quadrato, sorretto da 2 leoni, sono raffigurati 2 servitori, posti educatamente in posizione eretta. Sopra la cornice quadrata ci sono dei merli e una mezzaluna.